Al collega dell'orto e un ben trovato tra di noi dopo gli avvenimenti, ecco, di cui ci ha lui stesso raccontato anche l'ultima volta. Allora, vedo che ci siamo collegati in abbastanza per poter dare intanto l'avvio al consiglio. Prego i funzionari, qualora non l'avessero ancora fatto, no, l'hanno già fatto, di attivare la registrazione. La registrazione è stata attivata. Chiedo sin d'ora la disponibilità, come consueto, a tutti quanti i consiglieri di dare la disponibilità per poter svolgere il compito dello scrutatore. Dunque, incominciamo. Ordine del giorno, interventi dei cittadini. Non sono pervenute interventi da parte dei richieste da parte dei cittadini per intervenire. Dovrebbe essere presente, se lo è, lo salutiamo, se non lo è, lo salutiamo comunque, il signor Emanuele Telesca, che si è iscritto come uditore al consiglio di questa sera. Allora, comunicazioni del presidente. Allora, intanto anticipo, dico a favore di chi redigerà il verbale farà l'appello dei presenti, che ho ricevuto due assenze giustificate da parte dei consiglieri Dragonetti e Federighi. Quest'ultimo potrebbe essere presente durante lo svolgimento del consiglio, assente per problemi legati al lavoro. Una piccola comunicazione che ci tengo a dare io, lasciando poi lo spazio, come di consueto, al presidente del municipio e agli assessori, è che all'inizio di questa settimana è stato dato finalmente l'avvio ai lavori di riqualificazione di Corso Sempione, cosa che avevo dato il mio piccolo contributo 2 consigliature fa, nel cercare di far prendere in considerazione la riqualificazione di questo viale come grandissima porta di accesso alla città, fatto ancora prima che si svolgesse Expo. Ci si augura per tutti quanti, per la cittadinanza che vive la città, per i fruitori della città, che alla fine diventi un progetto realizzato in una maniera positiva e che possa dare veramente un valore aggiunto a quello che è la nostra città, ma soprattutto il nostro municipio e, parlandone anche un po' egoisticamente, nel quartiere dove sono nato e sono cresciuto e tuttora abito. All'interno delle comunicazioni, vi anticipo quanto già avete ricevuto, cioè l'ordine del giorno che è costituito da 3 punti, e adesso chiederò alla signora Maddalena Marino di darmi la conferma in merito. È stato presentato anche un ordine del giorno che credo tutti quanti voi abbiate ricevuto, a firma dell'assessore Romano Pelucchi e della consigliera Romani, relativamente allo stage, di cui probabilmente l'assessore Romano poi darà informazioni qualora volesse intervenire in seguito. Questo suo ordine del giorno non ha ad ora raggiunto le firme necessarie. Prego la signora Maddalena Marino di darmi una conferma in merito sul numero di firme raccolte.
Sì, fino a questo momento, buonasera a tutti. Fino a questo momento sono state raccolte 17 firme. Se
Ok.
vuole, posso dare lettura dei nominativi.
Sì, diamone lettura.
Allora, a parte il consigliere Romano, Romani e Pelucchi, che sono i primi tre firmatari, l'hanno sottoscritto la consigliera Dragonetti, Scarpa, Bianchini, Federighi, Del Genio, Bertinotti, Galesi, Gariboldi, Dal Dosso, Invernizzi, Tansini, Volpi, Zambelli Rivas.
Ok, perfetto. Quindi 17 firme, corretto? Sì. Ne mancano 4 per raggiungere il numero necessario per poter essere discussa stasera, quindi invito chi non lo avesse ancora fatto e fosse d'accordo ad apporre la firma a comunicarlo entro l'inizio della trattazione del primo punto o durante lo svolgimento dei 3 punti previsti all'ordine del giorno di oggi. Allora, richiedendo la disponibilità, non sto leggendo la chat, di 3 consiglieri a fare gli scrutatori per stasera, me lo possono scrivere nella chat qualora ancora non l'avessero fatto, apro alle facciamo l'appello, dato che vedo che siamo già abbastanza, facciamo l'appello. Chiedo alla dottoressa Franco, prego.
Buonasera. Buonasera. Anguissola di San Damiano.
Presente.
Arosio.
Presente.
Bertinotti.
Presente.
Bianchini.
Presente.
Consolini.
Presente.
Dal Dosso.
Presente.
De Muzio.
Presente.
Del Genio.
Presente.
Dell'Orto.
Presente.
Dragonetti Federighi. Galesi.
Presente.
Gargano.
Presente.
Gariboldi.
Presente.
Invernizzi.
Presente.
Lodigiani.
Presente.
Manca.
Presente.
Marazzita.
Scusate, vorrei giustificare, sono Consolini, vorrei giustificare Marazzita perché ha problemi con la linea, con la DSL, non riesce a collegarsi, per stasera non ci sarà. Grazie.
Grazie a lei, Consolini.
Pagliuca. Pavesi.
Presente.
Pelucchi.
Presente.
Rivas Morales.
Presente.
Romani.
Presente.
Romano.
Presente.
Rozza. Salerani.
Presente.
Tansini. In.
Presente.
Volpi.
Presente.
Zambelli.
Presente.
Non sono stata chiamata, sono Scarpa. Dopo Salerani dovevo essere chiamata io, sono presente.
Scuso, mi scuso, Scarpa presente.
Ecco, prima di chiudere, diciamo, con il totale, chiedo la cortesia, a parte a questo punto sono diventati i 3 giustificati, se si possono ripetere i nomi di chi non ha risposto presente. Lo chiedo perché, anche a causa della modalità con la quale ci stiamo connettendo da un po' di tempo a questa parte, in alcuni nomi sentivo dei rumori di fondo, quindi può darsi che magari ci sia stato un problema di connessione.
Pagliuca. Rozza e Tansini e poi tra giustificati.
Ok, perfetto.
Quindi scusate, De Muzio. De Muzio
presente.
De Muzio c'è perché mi aveva scritto
Claudio.
Sì,
allora, perfetto, scusate.
De Muzio, avevo sentito appunto il suo presente, adesso si è aggiunto Tansini, corretto?
Quindi sono 26.
Ok, perfetto, d'accordo. Ottimo. Allora, interrogazioni, mozioni, articolo 28 del regolamento del Consiglio di Municipio. Allora, diamo un ordine ai vari interventi. Dato che ho anticipato all'interno dei comunicazioni del Presidente quanto è stato presentato, come dici, da parte del consigliere assessore Romano, se mi permettete gli darei una parola velocemente, giusto per poter delineare il tema della sua mozione, salvo poi lasciargli in qualità di assessore il restante spazio dell'intervento alla fine, anche per poter dare eventualmente delle risposte a chi facesse domande sui temi da lui gestiti appunto in qualità di assessore. Quindi Romano.
Grazie mille Presidente.
E poi a seguire, prima di darle la parola, a seguire si preparino per favore il consigliere Tin Gargano e Lodigiani, e ringrazio inizialmente Oliviero Volpi che lo tengo in considerazione per fare il primo scrutatore. Ricordo che ne occorrono anche due, quindi chi vuole dare la disponibilità lo scrive nella chat. Prego Romano e poi seguire Tim.
Allora, intanto grazie Presidente, buongiorno a tutti. L'ordine del giorno, che attualmente conta solo 17 firme, riguarda come dal testo il tema del precariato del mercato del lavoro per le giovani generazioni. Attualmente questo lavoro amministrativo parte sicuramente, come citato all'interno del testo, da una proposta di legge di livello nazionale, scritta con un lungo confronto con le parti sociali e con lunghe interviste, più di 2000 a giovani stagisti che vivono nel precariato, ma il focus dell'ordine del giorno da me presentato non è tanto il lavoro nazionale, che ovviamente ha altre assemblee democratiche di riferimento e a cui comunque nell'ODG si indica un generico sostegno, ma è quanto quello che possiamo fare noi come Comune di Milano. Infatti, al di là di quella che è la legislazione nazionale, trovo importante che le istituzioni pubbliche diano per prime l'esempio per quanto riguarda il precariato giovanile. Quindi si richiede tramite questo DG al Comune di Milano e a tutte le sue aree, compresa l'area del Municipio 8, di impegnarsi a utilizzare correttamente gli strumenti di entrata nel mercato del lavoro. In particolare, che cosa si richiede? Si richiede di non utilizzare lo stage extracurricolare, ma l'apprendistato come strumento di coinvolgimento nel mercato del lavoro per le partecipate. Come sapete, per entrare nell'impiego pubblico c'è sempre un concorso, quindi il tema non si pone, ma si chiede insomma un impegno sulle partecipate a favorire l'utilizzo dell'apprendistato rispetto allo stage extracurricolare, che è molto più precarizzante per molti motivi che adesso non sto qua a elencare perché diventerebbe un altro tipo di intervento. E dall'altro lato si chiede invece anche al Comune stesso di utilizzare principalmente lo stage curricolare, ovvero lo stage che viene svolto durante un periodo di formazione universitaria o professionale, e non lo stage extracurricolare, che molto spesso è uno strumento di sfruttamento anche utilizzato dalla pubblica amministrazione, mi spiace dirlo, perché può essere attivata a qualsiasi età, e voi capite che una persona di 40 anni o di 30 anni con magari anche delle qualifiche molto alte alle spalle, che viene pagata 500 euro al mese di rimborso per fare uno stage extracurricolare, sapendo di non poter essere assunta perché nella pubblica amministrazione si entra tramite concorso e quindi non può essere uno stage finalizzato all'assunzione, è una cosa molto grave, perché diventa il pubblico che porta avanti il precariato, mentre lo stage curricolare, che è un momento di formazione durante un momento di studio, quindi durante l'università, durante le scuole superiori, può essere invece uno strumento ancora utilizzabile. Se si arriverà al numero per la trattazione urgente oggi, vi ringrazio. Se così non dovesse essere, nessun problema, lo tratteremo al prossimo consiglio. Punto.
Grazie mille. Allora, vi ho fatto un piccolo schemino giusto per darvi l'ordine l'ordine degli interventi a seguire. Quindi Tin, Gargano, Dell'Orto, Lodigiani e Zambelli, finora i prenotati. Prego quindi Tin, 5 minuti. Prego.
Sì, grazie Presidente. Più che altro era una richiesta che mi facevano i miei colleghi. Al di fuori del consiglio di zona, dove c'è la rampa per recarsi al parcheggio, chiamiamolo, del mercato, all'esterno, proprio sul lato destro, i miei colleghi mi chiedevano se era possibile tagliare completamente tutte le ramaglie che ci sono, perché effettivamente è diventato un cestino ambulante ed è molto difficoltoso andare a pulire in quel punto. Dunque, questa era la prima richiesta, se è possibile pulire lì di tutte le piante, perché andare lì proprio a tirar via quello che ci buttano, perché ormai è diventato abitudine buttarci dentro, vanno al McDonald's a mangiare e poi buttano dentro la roba. La stessa cosa dietro all'area giochi, noi lo chiamiamo 5 maggio, praticamente è quell'area verde che abbiamo sopra ai tunnel a Quarto Giaro, dietro tra l'area giochi e il e le case, anche lì ci sono delle piante ed è molto difficoltoso anche lì andare a pulire, se è possibile tagliare completamente o di pulire almeno per poter svolgere almeno c'è il lavoro. Grazie.
Grazie a lei. Allora, credo che l'assessore competente abbia preso nota, comunque la invito magari a mandargli uno scritto anche come promemoria per mettere nero su bianco quello che è stato espresso nel suo intervento. Lascio la parola, prima di lasciare la parola a Gargano, vedo che si è aggiunta una firma all'ordine del giorno espresso prima dal consigliere Romano. Benissimo, grazie Maddalena Marino. E vedo anche l'assessore Galesi appena risposto all'intervento del collega Tin. Lascio la parola al collega Gargano, prego, 5 minuti.
Faccio una comunicazione riguardante la commissione che presiedo assieme al consigliere Volpi. Nel mese di aprile ci attende un tema da trattare in commissione abbastanza, direi, importante per molti dei 200 cittadini, 200.000 cittadini che sono residenti sul nostro. Mi riferisco al tema delle case popolari. O salvo imprevisti, che il giorno 14 di aprile si svolgerà una prima commissione avente a tema appunto le case popolari di proprietà del Comune di Milano e in gestione ad MM, salvo imprevisti. A seguire o a precedere sono in attesa di una risposta da parte dell'assessorato alla CAVE, Regione Lombardia, l'assessore Martinzotti, e quindi avremo anche, spero, un ulteriore passaggio in commissione con lo stesso argomento, però riguardante appunto le case popolari di proprietà di Regione Lombardia e gestite da ALER. Al termine delle due sedute vedremo se sarà necessario una terza seduta affinché il consiglio, affinché la commissione e poi a seguire il consiglio possa esprimersi su quanto ci verrà esposto con considerazioni, con pareri e con soprattutto soluzioni rispetto alle criticità che già in parte conosciamo ma che potranno anche essere poste in evidenza dai due assessori competenti, quindi Rabaiotti e nella Zine, mi sfugge il nome che prima ho citato. Grazie.
Grazie a lei, Gargano. Dell'Orto e a seguire Lodigiani, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma io avevo tre questioni che vorrei sottoporre in maniera, diciamo, un po' originale, nel senso che invece di presentare tre ordini del giorno volevo cercare presentarli verbalmente oggi in modo da capire se la maggioranza è disposta a prendere in considerazione e lavorare in commissione su queste tre questioni. Se è così, mi sembra che il lavoro che ne scaturirà sia ottimale, altrimenti presenterò la prossima volta tre ordini del giorno. primi due riguardano la sicurezza. Il primo riguarda i cani che scorrazzano liberi per le vie del QT8, generando rischi. L'altro giorno ho visto un levriero che correva addosso a due bambini che per scappare sono andati in strada. Non passava nessuna macchina, ma sarebbe successo un bel pasticcio se fosse passata in quel momento una macchina. Ma è solo un esempio. Costantemente, a tutte le ore del giorno, cani anche di grossa taglia girano tranquillamente liberi anche lontani dai padroni. Ora, siccome il Municipio 8 e il Comune di Milano hanno speso parecchi soldi per costruire un certo numero di aree cani anche al QT8, mi sembra che sia un tema da affrontare. Io ho delle proposte, se è possibile fare una commissione su questo tema, ci ragioniamo anche insieme, ci confrontiamo, che secondo me è la strada migliore. Il secondo tema, che riguarda sempre la sicurezza, sono le mountain bike al Monte Stella. Sollecitato da un certo numero di telefonate di cittadini, sabato pomeriggio sono andato sul posto a vedere. Effettivamente è pericoloso camminare per i sentieri del Monte Stella. Sfrecciano a tutta velocità, perché alcune discese sono anche importanti, ma ci saranno state 500 mountain bike che scendevano sabato pomeriggio. A parte che rovinano il Monte Stella, ma è veramente pericoloso. Anche qua, secondo me, bisognerebbe ragionarci e prendere una soluzione. L'ultimo ci tengo in particolare perché l'ho provato sulla mia pelle. Come sapete, sono reduce da un infarto, che è una cosa molto dolorosa. Prima di caricarmi in ambulanza mi hanno fatto un'iniezione di morfina, che è un potente antidolorifico, e nonostante quello, tutte le volte che l'ambulanza passava sopra un dosso artificiale era un'esplosione di dolore. Per andare da casa mia al San Carlo ne ho passati tre, due sono in via Pogasi, il terzo non lo so perché non capivo bene la strada fatta. E sono rimasto così traumatizzato che tutte le volte che sento un'ambulanza passare auguro che non debba salire sopra un dosso artificiale. Ora, secondo me ci sono altri modi per rallentare il traffico, e avendolo provato sulla mia pelle, il dosso artificiale non è degno di un paese civile. Quindi anche su questo, se fosse possibile organizzare una commissione e lavorarci sopra. Ripeto, altrimenti, se una o tutte queste tre questioni non fossero ritenute degne di un lavoro in commissione, presenterò degli ordini del giorno. Grazie.
Grazie a lei, dell'Orto. Prego, consigliere Lodigiani.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Vorrei che questo mio intervento venisse trascritto a verbale integralmente. Faccio una proposta per rendere poi, come dire, la redazione del verbale più semplice. Se per voi va bene, a termine del consiglio potrò inviarvi copia integrale dell'intervento che sto per fare, altrimenti chiedo appunto che venga trascritto integralmente. Allora, ringrazio lei, Presidente Dal Dosso, il Presidente Zambelli e la Giunta per la vostra risposta del 17 marzo alla mia interrogazione del 19 di febbraio. In premessa ricordo che la mia interrogazione è stata protocollata su mia richiesta solamente il giorno 18 marzo, io l'ho presentata il 19 di febbraio, quando l'ho inviata alla mail istituzionale e alle vostre mail, e quindi chiedo che vengano allegate a questo verbale sia la mia interrogazione sia la vostra risposta. Nel merito della risposta ricevuta non posso far altro che prendere atto delle motivazioni da voi addotte a giustificazione del ritardo con cui i verbali sono stati portati in approvazione nelle sedute di questo consiglio. Mi corre l'obbligo però di richiamare l'attenzione sull'ultima parte della risposta, l'ultimo capoverso, dove si dichiara, e cito testualmente, si sottolinea infine che proprio perché la trascrizione, per quanto obbligatoria, fatta a mano, è ormai di ottocentesca borbonica memoria. A tale proposito, rifacendo a rudimenti di storia contemporanea acquisita negli anni, volevo ricordare che la città di Milano, già Ducato di Milano con gli Sforza, nel periodo citato, era parte integrante del Regno Lombardo-Veneto e non certo del Regno delle Due Sicilie di Ferdinando I e Francesco II di Borbone. La storia ci dice inoltre che furono molte le riforme, soprattutto in ambito amministrativo, introdotte dagli Asburgo-Lorena, mentre la politica dei Borbone risultò immobilista e reazionaria. Ciò nonostante, non mi sembra corretto ascrivere ai Borbone una delle cause del ritardo con cui in questa consigliatura vengono portati in approvazione del Consiglio i verbali relativi a queste sedute. Vi ringrazio e aspetto da parte sua, Presidente, se viene accolta la mia proposta di inviare al termine della seduta il testo integrale del mio intervento, oppure preferite sbobinare e scrivere a mano. Grazie.
Grazie a lei. Al termine dell'intervento può benissimo inviare quanto proposto.
Grazie.
Prego, ci mancherebbe altro. Allora, direi, anche viste le ultime prenotazioni, rimangono e darei in ordine la parola a Arosio, prego. Magari anticipate, se riuscite, un po' prima la vostra richiesta di intervento, per favore. Arosio, prego.
Sì, grazie, immediatamente, eccomi. Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Allora, durante l'ultimo consiglio avevo sollevato un problema durante l'intervento libero, anzi due problemi legati al discorso delle guardie ecologiche. Uno è il problema dell'attuale cascina, la loro sede, dove appunto dopo una mia richiesta di far uscire i vigili del fuoco, la polizia locale e i vigili del fuoco erano usciti e avevano attestato che c'è una trave esterna praticamente a rischio crollo, tant'è che hanno isolato metà della cascina e tra l'altro nel bollettino del municipio 8 col numero 20 la polizia locale ha anche ratificato la notizia. Volevo chiedere, dato che nell'ultimo consiglio su questo argomento, comunque di un pericolo pubblico su una cascina pubblica, in cui non avevo avuto risposte, se c'è qualche novità, essendo passato un mesetto. L'altra cosa, sempre loro, riguarda un'altra questione, a cui poi mi collego anche approfittando a una delle segnalazioni proposte che ha fatto il consigliere dell'Orto. Perché? Perché le GEV è più di un anno, dipendono da Regione Lombardia come regolamento, è più di un anno che Regione Lombardia ha fatto un nuovo regolamento delle GEV, quasi tutte le GEV lombarde hanno avuto i relativi enti o comuni che hanno recepito i regolamenti, il Comune di Milano è tra pochissimi che non l'ha recepito ancora, è un anno che sono ferme, che non possono uscire e nessuno si muove. Vorrei capire, e poi mi dico perché mi sono collegato al discorso del collega, perché durante una recente visita che ho fatto al Monte Stella, praticamente era con me una GEV, abbiamo trovato, ci siamo trovati per caso, a un certo punto su un pendio abbiamo trovato una ventina di bikers. Noi siamo intervenuti e quant'altro per cercare di bloccarli, abbiamo ricevuto solo insulti e lui non è potuto intervenire perché chiaramente non è autorizzato dal comune da più di un anno a lavorare. Tra l'altro adesso inizia la fase dove servirebbe avere queste persone e ad oggi non possono muoversi, non si sa nulla. E in più è paradossale che in contemporanea il comune si vanta che sta facendo un bando per assumere per prendere nuove GEV, cioè mi sembra una cosa da magra figura. Quindi anche qui vorrei prossimamente una potenziale risposta, più che per me anche per i cittadini che poi non le vedrebbero in giro. L'ultima cosa invece è nel servizio che è apparso alle Iene, quella sui Rom che teoricamente sarebbero anche di Via Bolla, che hanno rubato degli animali da una struttura nel municipio 7 e poi li hanno diciamo utilizzati per un banchetto, una delle cose peggiori è stata che una di queste persone girava liberamente con un fucile. Allora volevo capire se noi come Municipio 8 abbiamo fatto qualche azione ufficiale per contro un'azione del genere, perché cioè, girare liberamente con un'arma del genere, insomma, sulla sicurezza è un problema grave. Grazie di tutto, chiudo.
Grazie a lei. Allora, lascerei inizialmente la parola al consigliere Gargano, che aveva scritto di voler dare già una risposta al consigliere Dell'Orto. Poi chiedo, entro la fine dell'intervento di Gargano, se vi sono dei consiglieri che vogliono prendere la parola, di scriverlo, perché poi darei la parola agli assessori Galesi e Pelucchi e infine al presidente Zambelli. Allora, prego, consigliere Gargano, le lascio un paio di minuti per dare una risposta.
Grazie, è sufficiente anche un minuto. Io non entro nel merito dei temi che ha posto il consigliere Dell'Orto, attinenti alla questione sicurezza, quindi il tema cani senza guinzaglio e bici al Montestella. Mi rendo disponibile come commissione, ci rendiamo disponibili come commissione ad affrontare i due temi anche in un'unica seduta, previo approfondimento per poter istruire gli argomenti e capire cosa è possibile fare e chi coinvolge. Già immagino che ci deve essere un coinvolgimento sicuramente della polizia locale, ma vediamo di che entità è il fenomeno, sia rispetto al primo caso sia rispetto al secondo caso, quindi contatterò direttamente il consigliere Dell'Orto per capire meglio, per approfondire e quindi andare a istruire una seduta della commissione.
Grazie. Vedo l'intervento di Salerani, prego Salerani, poi a seguire sì. Gariboldi come presidente di commissione e in seguito gli assessori Galesi e Pelucchi e il presidente Zambelli. Prego Salerani.
Sì, grazie presidente. No, proprio su questa cosa volevo chiederle, cioè, dove è scritto che i membri della giunta e i presidenti di commissione debbano parlare per ultimi? Magari hanno delle comunicazioni da fare. I consiglieri sono già tutti intervenuti, non possono più magari chiedere una spiegazione. Non mi sembra troppo corretto. Cioè, mi sembrerebbe più corretto dare la parola in base a come viene richiesto. Solo quello. Adesso vedo che sono iscritti a parlare due assessori e il presidente Zambelli. Tutti i consiglieri che sono già intervenuti non possono rifarlo. Quindi non lo so, non capisco perché un semplice consigliere deve intervenire primo e lasciare comunque l'ultima parola all'assessore. Non mi sembra corretto, grazie.
No, prego, ci mancherebbe altro, la sua osservazione è corretta, avviene dopo non so quanti consigli che è stata adottata bene o male questa forma di scaletta, anche per garantire appunto che un intervento unico in cui si venissero date sia delle informazioni e poi anche delle risposte. A saperlo prima si poteva anche organizzare in un'altra maniera, in correttezza o non correttezza. Comunque, allora, l'ordine per come anticipato, lascio alla fine qualche minuto, qualora qualcuno volesse eccepire qualcosa rispetto a quanto detto nell'intervento degli assessori. Se non ha nulla in contrario, farei intervenire Gariboldi, anche se si è prenotato per ultimo, e poi a seguire gli assessori. Prego Gariboldi.
Sì, grazie. Intervengo a proposito dell'ultimo punto sollevato dal consigliere Dell'Orto. Allora, in via Pogačnik, i dossi, quelli che ci sono adesso, bruschi, di gomma che fanno sobbalzare, è prevista la loro eliminazione nell'ambito dell'implementazione della zona 30 del QT8, saranno sostituiti dalle castellane che sono molto più dolci e quindi evitano il sobbalzo brusco, quindi appunto questo è il metodo con cui sarà quindi saranno evitati i disagi di questo tipo. cercando appunto di mantenere l'obiettivo di una riduzione della velocità delle auto. Grazie.
Grazie a lei, Grimboldi. Allora, in ordine, Galesi, poi Pelucchi e Zambelli, in attesa di eventuali altri prenotati. Prego.
Grazie Presidente. Allora, do alcune comunicazioni e cerco di rispondere anche a qualche domanda. Allora, la prima informazione è che da ieri sono partiti i lavori al Montestella, che sono dei lavori per la messa in sicurezza per il dissesto del terreno e il drenaggio delle acque attraverso un principio di invarianza idraulica. Questo è un progetto che è stato un progetto che rientra anche nel bando, quello condiviso del Montestella, dove vari attori, varie associazioni hanno realizzato una serie di attività e di proposte fatte al comune, che è un progetto che risale quando c'era l'allora ex assessore Enrico Fedreghini. Sicuramente sono passati 3 anni e magari qualcuno si è già dimenticato, insomma, di cosa prevedeva il progetto, che era finanziato anche dalla fondazione. Quindi propongo al Presidente della Commissione di riorganizzare magari una commissione sul progetto Montestella, invitando tutti gli attori, dal CAI e le altre associazioni che ne fanno parte, insieme al settore verde, in modo tale che così vi possano illustrare il lavoro che è stato fatto l'anno scorso in tempo di Covid, ovviamente con quello che si riusciva a fare in base alle prescrizioni previste dalla pandemia. In più, questo nuovo modello di progettazione innovativo per il drenaggio dell'acqua, per il dissesto del terreno. Sempre sul Montestella c'è un problema dei bikers, è vero, credo che in alcuni degli interventi vadano a mettere proprio anche in sicurezza, no, le discese del Montestella per quello che riguarda i bikers, però vi posso garantire che anche se su questo tema la polizia locale è intervenuta diverse volte, effettuando anche delle sanzioni a carico dei bikers. Questo lo dico con certezza proprio perché il presidente Zambelli era sul posto, si è trovato sul posto mentre le pattuglie circa un paio di settimane fa stavano effettuando dei controlli e le multe all'interno del parco. Inoltre voglio comunicare a tutti che sono partiti i lavori per la riqualificazione e il potenziamento dell'illuminazione del Parco Verga, come è stato deliberato nella nostra delibera sul piano illuminazione. Verranno installati più o meno 60 nuovi pali con 470 nuovi corpi illuminanti e quasi un chilometro di nuova linea di illuminazione all'interno del parco. In Piazza Scolare invece sono iniziati i cantieri per la riqualificazione della piazza, l'abbattimento delle barriere architettoniche. In questo momento A2A, una reti e MM Idrico stanno terminando i lavori per quello che riguarda i sottoservizi. Una volta terminati quelli verrà riqualificata tutta, sarà più accessibile per le persone con disabilità e inoltre verrà installata la nuova casa dell'acqua. Il piano asfaltature che è stato portato in delibera di giunta, merito anche alle varie proposte che erano uscite nelle commissioni, prosegue. In questi giorni hanno iniziato ad asfaltare, considerato anche le temperature in aumento, il piazzale della scuola di via Vallagarina per poter realizzare il progetto presentato dalla scuola Vallagarina di Piazza Aperte e questa mattina su via Cilea. E come aveva già accennato anche il presidente del Consiglio del Dosso, l'assessore Marco Granelli ha annunciato l'avvio di una parte dei lavori del rifacimento di Corso Sempione. Sul sito trovate eventualmente tutte le informazioni, il progetto, oppure ce lo richiedete e ve lo inviamo tranquillamente. L'ultima, una delle ultime iniziative, che in via Ludovico di Brema, grazie al Comitato Petrarca e grazie a una serie di realtà che sono cittadini o aziende private, hanno iniziato la realizzazione di un maxi murale per dire grazie ai medici, cassieri, rider, anziani, insomma tutti coloro che hanno lavorato e si sono dedicati a dare una mano nel periodo della pandemia e continuano a darla. Questo murales è uno dei più grandi in Italia che viene realizzato ed è praticamente è tutto il muro della fabbrica che costeggia il nuovo parchetto che abbiamo realizzato come Municipio 8 alla fine del 2016 con i soldi del verde. Credo di aver detto quasi tutto delle ultime notizie attuali, insomma.
Grazie Galesi. Assessore Pelucchi, prego.
Sì, grazie Presidente, sarò brevissima. Allora, volevo informare anch'io, come avrete visto, è in fase di completamento la demolizione della scuola Trilussa. Su questo i cittadini ovviamente iniziano a chiedere che cosa sarà di quell'area. Come sapete, ad oggi non sono previsti progetti, quindi tutto ciò che i consiglieri dovessero sentire, diciamo, sappiano che non è nulla di deciso e non comunicato. A tal proposito, la nostra intenzione ovviamente sarà quella di innanzitutto fare un momento in commissione di confronto con i consiglieri e eventualmente di fare un'assemblea pubblica online, se non si potrà fare diversamente, con i residenti. La cosa importante da sottolineare è questa. In tanti ho visto già che si sono creati dei gruppi di quartiere per ricostruire una nuova scuola. Ecco, il dato importante da tenere presente è che ovviamente l'amministrazione non ha nessuna preclusione rispetto alla possibilità di costruire una nuova scuola. La vera domanda è capire se serva una nuova scuola, perché come sapete lo scorso anno l'Istituto Comprensivo Trilussa ha perso l'autonomia scolastica proprio perché non è riuscita a superare il numero di 600 alunni iscritti. Quindi su questo non è un'opzione chiusa, però facciamo delle valutazioni insieme e quindi chiedo al Presidente Del Genio di affrontare nelle prossime settimane questa questione in commissione a partire dai consiglieri e poi, ripeto, aperta eventualmente alla cittadinanza. Un'altra comunicazione riguarda la conclusione del murales della scuola di Via Sapri. Come sapete è stato un murales sul quale il Municipio 8 ha investito parecchi fondi. Era una scuola veramente brutta esteticamente, non abbiamo potuto intervenire su tutte le facciate perché le risorse economiche a nostra disposizione, come sapete, non sono molto ingenti. Stiamo cercando di stimolare, cosa che abbiamo già fatto senza successo, degli investimenti privati per completare la parte delle facciate, insomma, che non sono ancora completate. Ultima comunicazione riguarda il tampone sospeso. Anche su questo sapete, non so se qualcuno insomma ha avuto modo di vedere la delibera di giunta della scorsa settimana o forse di due settimane fa, c'è la possibilità in Piazza Gramsci alla Pagoda di prenotarsi per eseguire un tampone gratuito per le persone in difficoltà economica mandando una mail a tamponesospeso@gmail.com ed è un servizio offerto, diciamo, eseguito dalle brigate volontarie dalle 11 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30, quindi se avete conoscenti o ne avete necessità, insomma, questo è un servizio molto utile. Intervengo sull'intervento del consigliere dell'Orto. Abitando al QT8, devo dire che in realtà il tema dei cani liberi, avendo anche io due cani e quindi essendo spesso in giro per il quartiere, anche se non mi è capitato ancora di incontrare il consigliere dell'Orto, non mi è, devo dire, capitato che ci fossero problemi legati ai bambini rispetto alla presenza di cani non al guinzaglio, ma semmai di aggressioni tra cani, ecco, che però, come sapete, qualora il cane non è al guinzaglio, il padrone risponde sia in sede civile che penale dei danni che causa a cose o persone. Quindi confermo anche che al Monte Stella spesso passano i vigili e obbligano le persone a legare subito i cani e spesso sanzionano anche le persone che non hanno il cane al guinzaglio, quindi devo dire che non avverto particolarmente questo tema. In ogni caso evidentemente avrà le sue ragioni il consigliere dell'orto, spero sia stato solo un episodio. Per quanto riguarda la situazione dei bikers invece, come è stato sottolineato da tutti, anche io essendo frequentatrice del Montestella, devo ammettere che non capisco se sia a causa di zone rosse, arancioni e così via, ma c'è stato un netto aumento dei frequentatori che utilizzano biciclette a velocità assurde sul Montestella. Il problema principale per i vigili è quello di riuscire a fermarli, nel senso che a volte si posizionano anche per poterli multare, però non è facile perché essendo loro in bici e i vigili o in macchina o a piedi evidentemente non riescono poi a raggiungerli. Come sapete, su questo si erano stati fatti degli interventi, era stato raggiunto un accordo per far utilizzare solo una porzione del parco che però evidentemente non viene rispettata, quindi sono molto favorevole al fatto che questo punto venga affrontato in commissione congiunta sicurezza e verde. Grazie.
Grazie Pelucchi. Romano.
Grazie Presidente. Due risposte allo scorso consiglio. La prima al consigliere Rozza, con cui ho scambiato qualche messaggio anche qualche ora fa. Ho avuto conferma che la palettatura che abbiamo richiesto sull'attraversamento pedonale sotto il cavalcavia Monteceneri Serra, visto l'utilizzo improprio delle auto che, essendo chiuso il tornaendré con dei jersey, attraversano l'attraversamento pedonale in auto mettendo a rischio i pedoni, è andata in ordine esecutivo, quindi i paletti dovrebbero essere messi a breve. Ancora non sono riuscito a avere chiarezza da parte dell'amministrazione centrale sul motivo della chiusura con i jersey in cemento di quel tornaendré, sicuramente per lavori, ma non ho capito perché lavori, e quindi le farò sapere ovviamente, consigliere, eventuali sviluppi. Intanto però ci stiamo avvicinando alla soluzione. Alcune piccole, diciamo, comunicazioni. L'appalto dei CAM, come voi sapete, come da contratto, è scaduto il 23 di marzo. Abbiamo proceduto a una proroga ovviamente in attesa del bando principale, che poi ci permetterà di avere altri 3 anni di attività. Questa proroga partirà da subito dopo Pasqua, dal 6 di aprile. Le attività attualmente erano solo 3 corsi online che erano già sospesi, mentre dal 6 di aprile partirà una serie di attività a distanza molto più ricca per aumentare l'offerta di attività dei CAM su tutte le fasce d'età. In particolare adesso ci è arrivata una prima bozza da parte della cooperativa La Giostra, ma tendenzialmente vorremmo concentrarci sui bisogni delle famiglie e delle famiglie con figli, cercando di attivare attività che permettano di alleviare il lavoro di cura per chi è molto spesso a casa con figli e fa fatica a lavorare anche in smart working, dovendo gestire entrambe le cose in contemporanea. Per il resto, per altri aggiornamenti, ci possiamo ovviamente sempre sentire via mail o telefonicamente, sono a disposizione.
Grazie Romano. Parola al presidente Zambelli, prego.
Grazie, buonasera a tutti i consiglieri. Grazie Presidente. Allora, molte delle comunicazioni sono state già date dagli assessori, quindi tutta questa serie di lavori pubblici che finalmente sono iniziati dall'illuminazione a Parco Verga all'inizio del cantiere molto lungo su cui avevo inviato una nota a tutti i consiglieri relativo Corso Sempione, a tutti i capigruppo, scusate, la nota dell'assessore lavori pubblici e mobilità Marco Granelli. Volevo aggiungere alcune questioni relative a altri lavori pubblici che sono partiti in questi giorni, di tematiche affrontate all'interno delle discussioni consiliari. La prima, che sono partiti i lavori in piazzetta Perini per quanto riguarda l'area delle ex fontane, su cui il Consiglio Municipale aveva nel corso delle scorse sedute espresso parere. Sono partiti e sono a buon punto i lavori per la messa in sicurezza del tratto Osma Sant'Elia, anche essi inseriti nel piano della messa in sicurezza di una serie di attraversamenti stradali su cui sempre il municipio aveva espresso un parere. Stessa cosa invece sulle priorità relative agli attraversamenti pedonali, è stato fatto un incontro con i genitori della scuola media di Via Quarenghi dell'istituto Riccardo Massa. Eravamo presenti sia io che l'assessore Paolo Romano. C'era stato un incidente nel mese scorso, per fortuna non grave. I lavori di messa in sicurezza di quel tratto stradale saranno effettuati quest'estate e c'è stato modo di discutere sia con i genitori che con i tecnici di accelerare il più possibile l'intervento di messa in sicurezza che comunque sarà fatto quest'estate. Per quanto riguarda invece altri argomenti molto trattati nei mesi e negli anni scorsi, era venuto l'assessore Rabaiotti a presentare il progetto di risistemazione delle torri ERP di Via Cilea. I lavori della risistemazione delle facciate sono ormai quasi terminati, ora si passerà a una risistemazione delle parti interne dell'edificio. Io sono estremamente soddisfatto e contento, era da alcuni decenni che le torri di Via Cilea, il quartiere San Leonardo, aspettavano un intervento di manutenzione straordinaria. Ora, rifatte le facciate, bisogna passare agli interni. Successivamente ci sarà la realizzazione dei locali immondizia che libereranno il parco attiguo dai cassoni esterni. Quindi è un lavoro molto importante, un investimento importantissimo del Comune di Milano sull'edilizia residenziale pubblica, uno dei più importanti della città, oltre 7 milioni di euro, e quindi è un grande piacere vedere questo cantiere non solo partire ma arrivare a conclusione. Chiudo con due comunicazioni, uno l'ha fatto prima l'assessore Pelucchi, che ringrazio, relativo al tampone sospeso in Piazza Gramsci. È un intervento su cui il municipio ha dato in concessione gratuitamente la pagoda. Oltre i gruppi di solidarietà nati durante il periodo del lockdown, sono messi a disposizione gratuitamente sia per il rifornimento del materiale sanitario che per le prestazioni sanitarie del tampone, infermieri, medici e assistenti sanitari del comparto sanità pubblica di diverse sigle sindacali, per cui ringrazio tutti questi operatori che stanno facendo questo servizio sicuramente molto importante e molto apprezzato dai cittadini e dai residenti. Vi do alcuni numeri che mi sono stati inviati rispetto il servizio di settimana scorsa. Scusate che li sto recuperando, ecco qua, solo sabato sono stati fatti 35 tamponi e sabato 20 35 tamponi e domenica 21 32 tamponi, quindi è un servizio che con i numeri chiaramente per essere in prima partenza è molto importante. Chiudo questo piccolo intervento con due note. Si è riunita la commissione per i progetti di valutazione dell'abbalimentare di Via degli Appennini e quindi contiamo di partire e di utilizzare questo spazio molto grande, 500 metri quadri, ai piedi delle nuove case popolari per l'abbalimentare e inaugurarlo quanto prima, mentre invece do comunicazione che durante la prima giornata in ricordo delle vittime del Covid-19, della grande pandemia, come giunta municipale abbiamo portato a nome di tutti i cittadini e chiaramente anche a nome dei consiglieri due ceste di fiori nel campo 87. Ad oggi non c'è ancora modo di fare una celebrazione con tutti i consiglieri come vorrei per le questioni sanitarie della pandemia, ma credo che ci sarà e dovremo trovare un momento, una volta superata la zona rossa, un modo di celebrare questo luogo che deve diventare davvero un luogo della presenza civica e della storia civica della nostra città, un ricordo perenne di quanto ha sofferto e sta soffrendo la nostra città, e quindi spero davvero prima della fine della consiliatura di poter fare un omaggio aperto a tutti i consiglieri di maggioranza, di opposizione, e quindi davvero aperto a tutta la città nel campo 87. Grazie a tutti i consiglieri, come sempre sono a disposizione tramite mail, non so che non potete venire in municipio, ma io sono sempre a disposizione tramite mail e col numero di telefono. Grazie a tutti.
Grazie a lei, Presidente. Ok, sono contento che gli interventi di assessori e presidenti non abbiano scaturito altre domande o richieste di intervento. Andiamo allora all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Prego la funzionaria di darne conto. Se c'è qualche verbale in approvazione, per favore. Dottoressa Franco o Pozzi, chiedo di prendere la parola.
Mi sentite? Scusate, problemi di audio.
Prego.
Buonasera a tutti. Porto alla vostra attenzione per l'approvazione il verbale numero 81 del 23 di luglio 2020, il verbale 82 del 1 ottobre 2020, il verbale 89 del 18 febbraio 2021. Relativamente all'offerta e proposta del consigliere Lodigiani di fornirci direttamente la trascrizione del suo intervento, lo ringrazio per la sua proposta e la sua offerta. Non possiamo ovviamente accettare, perché è compito del nostro servizio svolgere la trascrizione, e quindi potete correggere e osservare quanto noi abbiamo trascritto e la loro esattezza, ma non potete farlo al nostro posto. Grazie mille.
Grazie dottoressa per la sua spiegazione. Allora, gli interventi sul verbale. Se è sul verbale, Arosio, prego.
Sì, grazie. No, sì, è sul verbale, grazie. Presidente. Allora, nell'ultimo consiglio, quindi il verbale 89 che oggi è in approvazione, durante l'approvazione dei verbali avevo posto alcune domande sui verbali. Allora, di fatto il mio intervento non esiste, non è stato trascritto proprio per nulla. Quindi chiedo che il verbale 89 venga rivisto e non approvato oggi. Grazie.
Grazie a lei. Poi chiedo magari di riformulare un po' più precisamente appunto la richiesta, e se la dottoressa Pozzi riesce a ad avere una risposta da dare nell'immediato, le lascerei ancora la parola, altrimenti vi invito a contattarvi al termine della volta finito il consiglio. Prego Arosio.
Allora, essenzialmente, senza fare nessuna forma di polemica, a me che l'intervento sia scritto in forma integrale o che sia scritto in sintesi, Se il concetto è comunque è presente, poco mi interessa. Chiaramente, se io faccio un intervento e l'intervento non appare, cioè mi sembra corretto segnalarlo, è tutto qui. Quindi il mio intervento proprio non c'è, quindi volevo solo far presente questo e chiedo quindi che venga rivisto il verbale, punto, grazie.
Sì, nessun problema, lo ritiriamo dall'approvazione di stasera e ve lo ripresentiamo la prossima volta inserendo il suo intervento.
Perfetto, grazie. Era giusto per dare il tempo di dare una anche una risposta in tal senso. Grazie dottoressa Pozzi e a Rosio. Prego Consolini.
Sì, intanto risaluto tutti. Anch'io volevo fare una precisazione riguardo al verbale del 18 febbraio, a una mia segnalazione. Ne avevo fatte tre, quindi prendendo la terza, quella che riguarda la via Val Malenco, segnala che in via Val Malenco, nonostante i cartelli di sosta vietata, ci sono ancora auto parcheggiate con conseguenti pericoli per i pedoni. Ecco, non era per i pedoni i pericoli, ma era pericoli di incidenti anche frontali. Ecco, volevo fare una precisazione perché altrimenti sembrava assurda che i pedoni hanno il loro posto sui marciapiedi, ma sono le macchine che si incontrano una contro il senso dell'altra e quindi c'è questo rischio. Finito.
Grazie Consolini, arrivo subito, scusatemi. Ok, allora chiudiamo il punto sull'approvazione dei verbali, quindi i 2 su 3 diventano, se non erro, nomina degli scrutatori. Ok, grazie dottoressa Pozzi. Nomina degli scrutatori, l'unico che ha dato la disponibilità è il consigliere Volpi, non avendone viste altri, chiedo al consigliere Consolini e alla consigliera Bertinotti se mi danno la loro ok per fare gli scrutatori questa sera insieme al consigliere Volpi.
Ok, va bene.
Grazie Claudio. Consolini, grazie.
Scusate, io stasera mi riservo di non farlo.
Va bene, d'accordo.
Purtroppo a una certa ora devo smettere. Grazie mille, scusatemi.
Ma ci mancherebbe altro. In attesa di... Rivas, le è possibile? Anche se la sentivo forse in strada ancora, cioè collegato dal telefono. È giusto perché forse ricordo che non l'abbiamo mai fatto.
Allora, no, io l'ho fatto, ma sono disponibile comunque.
Ok, d'accordo. Se sei in condizioni di poterlo ambientali di poterlo fare, se no, in mancanza di offerta da parte vostra, devo scegliere dal mazzo.
Sì, no, è chiaro. Okay. Va bene.
Ok. Grazie Stefano, grazie Rivas. Ok, allora abbiamo quindi Rivas, Consolini e Volpi come scrutatori. Allora, via ai punti, sono 3 in trattazione, a meno che l'ordine del giorno del consigliere assessore Romano non raccolga le firme necessarie, ad ora sono 18, se non erro. Allora, punto numero 1, criteri per l'erogazione dei fondi del diritto allo studio 2021. Lascio la parola al Presidente della Commissione Cultura e Istruzione, Giovanni Del Genio. Prego.
Sì, grazie Presidente. Buonasera.
Audio. Io non la sento, non so.
Pronto, se mi sente adesso?
Ora sì, perfetto.
Ah, che temo di avere un problema tecnico. Allora, questa sera andiamo ad approvare i criteri per l'erogazione del fondo di diritto allo studio. Si tratta di una sostanziale approvazione dell'impianto precedente, alla quale abbiamo dovuto apportare una modifica, in quanto c'è stata rappresentata dalla Direzione Centrale Educazione un'esigenza di carattere legato alla contabilità, diciamo, perché le scuole comunali per la loro situazione, diciamo, finanziaria e organizzazione contabile si riscontravano una difficoltà nell'utilizzo efficace delle risorse assegnate. Allora, io adesso su questo punto specifico chiedo alla dottoressa Pozzi se vuole gentilmente dare lei una spiegazione più appunto legata a questo versante di carattere contabile, dopodiché mi riserverei, ammesso che l'audio e il mio microfono non muoia, se me lo consentite, di spendere 2 parole sullo spirito di questa delibera, anche perché probabilmente sarà l'ultima volta che io potrò parlare di questo argomento, in quanto poi si va verso la fine della consigliatura, e mi sembra importante. Quindi adesso do la parola, chiedo alla dottoressa Pozzi, con la quale abbiamo già un po' concordato questo, se può intervenire in modo tale da spiegare meglio di me la parte contabile, e poi dirò due parole sulla delibera.
Allora, negli scorsi anni, e come sempre, sono in stretto rapporto con la direzione educazione. Il sistema di bilancio comunale prevede, essendo le scuole comunali, che abbiano una separazione dei fondi suddivisa su due capitoli: acquisto beni di consumo e acquisto di servizi. Nei beni di consumo ovviamente vanno tutti i materiali scolastici e tutto ciò che può servire per la didattica, acquistabile e imputabile come bene, per cui dalla carta alle tempere a qualunque altro materiale. Nei servizi invece vengono ricompresi tutti quei possibili interventi che vengono effettuati all'interno delle scuole, tra cui potrebbero essere da percorsi pedagogici a corsi di formazione, a piccoli spettacoli, a corsistica di varia natura. Ora, negli ultimi due anni, tutto questo ovviamente segue le stesse regole di qualsiasi altro ufficio comunale, e quindi sono soggetti a bandi, acquisizione sul mercato elettronico e appalti laddove si superino determinati importi. Già nello scorso anno, ma altrettanto per quest'anno, i colleghi ci hanno chiesto di spostare tutti gli importi che erano dedicati al capitolo dei servizi, l'acquisizione di servizi, sul capitolo invece acquisto di beni. Questo perché chiaramente non è stato possibile, causa Covid, intervenire con ulteriori professionisti e soggetti esterni all'ambito scolastico all'interno delle strutture comunali, e quindi sarebbero stati finanziamenti che sarebbero stati economizzati senza portare alcun beneficio alla scuola. Quindi ci è stato richiesto per quest'anno, già da subito, di poter avere una somma, un importo già definito all'interno del bilancio che non fosse ulteriormente modificabile, in modo tale da poter programmare le gare e gli appalti per l'acquisto di beni. Chiaramente, avendo un importo piuttosto rilevante, che ci consentirà ai colleghi di fare un'acquisizione a un minor prezzo, essendo il valore piuttosto alto, possono già programmarsi per darsi delle scadenze e fornire, appena si potrà tornare a scuola, i materiali ai bambini. Al contempo, non sapendo come sarà la situazione quest'anno per la presenza dei professionisti all'interno delle scuole, anche questo importo sarebbe importante che potesse essere destinato immediatamente all'acquisizione di beni, se poi non potessero invece poterli sfruttare per l'acquisizione di servizi. Spero di essere stata sufficientemente chiara in tal senso.
La ringrazio, dottoressa. Procederei io, come dicevo, e quindi naturalmente noi abbiamo accolto subito in modo favorevole la richiesta proveniente dalla direzione educazione, centrale educazione, perché ci preme che anche le scuole comunali riescano poi ad avere la massima, massima efficacia di spesa, e questo è molto importante. Le altre scuole, che sono scuole istituzioni autonome o scuole paritarie, quindi di diritto privato, hanno una propria differente organizzazione contabile e finanziaria, e quindi si muovono con differenti modalità. Volevo solo appunto spendere qualche parola per parlare della sostanza politica di questa approvazione, di questa delibera. Infatti lo spirito di questa delibera è quello di far sì che le maggiori risorse vadano laddove effettivamente il diritto allo studio è maggiormente messo in discussione. Questo deve essere, come dire, il nostro obiettivo principale. E allora andiamo a vedere se effettivamente questo l'abbiamo realizzato negli ultimi anni, da quando abbiamo fatto delle modifiche all'impianto precedente. Allora, bisogna dire che, questo per informazione di tutti, che le cifre, diciamo, in termini assoluti non sono tanti, non sono così importanti, stiamo parlando di 12 euro ad alunno. Se teniamo conto che un alunno costa allo Stato circa 7.000 euro, incluso tutto all'anno, cioè dall'edilizia alla mensa, al riscaldamento, personale ATA, tutto, 12 euro in più o in meno potrebbero sembrare pochissimi. In realtà non lo sono per le scuole, che sono sempre più in difficoltà nel poter garantire un efficace contrasto alla dispersione scolastica, che è sempre più un problema molto grosso e pressante, e non lo sono cifre risibili per noi come municipio, perché poi alla fine cubano all'incirca 250.000 euro, e voi capite che nel bilancio, tra virgolette, del municipio queste sono cifre importanti. Entriamo nel merito della questione. Allora, io sono abbastanza vecchio da ricordarmi che molto, molto, molto tempo fa il diritto allo studio aveva un criterio al suo interno: una parte era pro capite, distribuita quindi intanto a testa per ogni alunno, e una parte consistente era data in base ai progetti presentati. Questo vecchio approccio, alternativo a quello attuale, faceva sì che non ci fosse una sostanziale equità, perché le scuole che paradossalmente avevano più risorse umane per presentare tanti bei progetti avevano sempre più risorse, quindi fondamentalmente, passatemi l'espressione, pioveva sul bagnato. Da una decina d'anni questa situazione si è invertita: una quota è data a pro capite e una quota è distribuita sulla base delle problematiche legate alle difficoltà dell'utenza di accedere al diritto allo studio. Quindi precedentemente, al 2017, si parlava di alunni stranieri, alunni portatori di handicap. Cosa abbiamo fatto nel 2017? L'abbiamo reso ancora più efficace, perché, e qui l'abbiamo fatto insieme alla minoranza, perché quando si parla di questi temi, essere insieme, più teste, più visioni, più filosofie aiuta, e io su questo sono molto orgoglioso, l'abbiamo fatto insieme. Abbiamo introdotto una specifica più dettagliata rispetto al discorso dei bisogni educativi speciali. Prima, per farla breve, si parlava di alunni stranieri, e negli alunni stranieri c'erano anche cittadini svizzeri, rientravano negli alunni stranieri. Dal 2012 un decreto ministeriale chiede alle scuole di essere precisi nell'individuazione dei loro bisogni specifici, e quindi le scuole hanno già a disposizione questi dati, cioè i dati legati alla analisi precisa dei bisogni educativi speciali. E quindi noi siamo andati semplicemente nel 2017 a chiedere quei dati che già le scuole avevano, quindi non più categorie generiche, ma analisi precise. Si parla di alunni NAI, cioè quelli che sono appena arrivati, quindi hanno ancora un problema enorme di alfabetizzazione, si parla abbiamo introdotto anche il discorso della dislessia. Insomma, abbiamo fatto un'analisi molto più precisa, perché avevamo a disposizione dal 2012 dati più precisi. Allora, andiamo, se la dottoressa Pozzi può, e mi avvio alla conclusione, mostrare le slide che abbiamo preparato, andiamo a vedere se questi criteri effettivamente realizzano il fatto che le maggiori risorse vadano nelle scuole che sono effettivamente nei territori più difficili e problematici del nostro municipio. Quindi, se è possibile condividere, dottoressa Pozzi, la slide sul 2020, vediamo che, ecco, qui abbiamo fatto un'analisi, l'avevamo già fatta l'anno scorso, ma l'avremmo rifatta quest'anno con i fondi del 2020. Voi potete vedere, ci sono tante cifre, richiamo la vostra attenzione sulle cifre in neretto, in grassetto. Abbiamo messo insieme, diciamo, degli istituti comprensivi, come naturalmente come, diciamo, un possibile campione degli istituti comprensivi delle zone più periferiche, e sono il comprensivo Trilussa, il comprensivo Vallagarina, il Borsi, zona San Leonardo, Console Marcello. E poi abbiamo messo insieme invece tutti gli altri che sono in zone più centrali e meno problematiche, quindi con processi migratori meno importanti, ad esempio. E vediamo che si passa da un esempio 19,80€, quasi 20€ a bambino dell'istituto Trilussa, a un 8€ dell'istituto Linneo, che è praticamente quasi in centro, quasi nella zona 1. Ecco. Quindi la media delle scuole più periferiche è 13, quella delle scuole meno periferiche è 10. Allora, questo ci fa capire che stiamo andando nella direzione giusta, cioè già da alcuni anni stiamo monitorando e stiamo vedendo che i criteri che abbiamo introdotto nel 2017 effettivamente hanno fatto il loro mestiere. Se possiamo vedere quella subito dopo, dottoressa, ci rendiamo anche conto poi per tipologie di scuole. Ecco, qui abbiamo aggregato le statali, le comunali e le paritarie. E anche qui vi chiedo di porre attenzione alle cifre in netto. Le statali e le paritarie, vedete che sono praticamente al pari stanno, anzi qualcosa in più va ad alunno nelle paritarie, se a ben guardare, perché siamo sulle statali 7,35, le paritarie 8,75. Quelle che prendono di più in modo sostanziale sono le comunali, e qui c'è stata una discussione ancora una volta, ogni anno si ripete, in commissione. Io vorrei dire che le comunali sono le nostre scuole, cioè sono le scuole del comune di Milano, di cui il municipio fa parte. Le comunali che prendono effettivamente di più sono le scuole che sono distribuite in tutto il territorio in modo capillare, quindi anche in quelle zone dove davvero le problematiche sono più accentuate. Sono scuole che non hanno altri fondi, se non quelli che passa il Comune di Milano, perché non hanno la dote scuola, non ricevono la dote scuola da parte della Regione, non dispongono di un FIS o di un MOF come le scuole autonome, quindi non possono incamerare fondi statali, non possono ad esempio chiedere contributi volontari, che io sappia, quindi non potendoli incamerare non ne possono disporre. Allora, a queste scuole va un'attenzione ovviamente un po' particolare, quindi per me il dato politico è assolutamente conforme e in linea con il DUP, con la nostra impostazione, ribadisco e ho concluso che questo lavoro è stato fatto anche insieme, anche grazie all'opposizione, e mi auguro che dopo questa presidenza, anche in futuro, questa modalità di lavorare insieme per il bene dei nostri bambini possa proseguire. Io ho concluso, spero di aver detto tutto, mi pare di sì, spero che il microfono non mi abbia tradito, e vi ringrazio davvero. Non sto a leggere il testo della deriva perché è stato mandato quindi è discusso e poi appunto per lo più ribadisce i pilastri definiti già nel 17. Grazie.
Grazie a lei, Presidente Del Genio, per la sua presentazione analitica del punto. Richieste di intervento, le riassumo, sono di Dell'Orto, Salerani, Zambelli, Pelucchi e ora vedo anche Lodigiani. Prego, quindi Dell'Orto, a seguire Salerani.
Grazie, grazie Presidente. Io intervengo anche perché sono stato quello che ha suggerito alla maggioranza di usare il metodo del BES invece di alunni stranieri quando si fece quel cambiamento del sistema per distribuire i soldi del diritto dello studio. Proprio per questo mi sembra di aver dimostrato la disponibilità a collaborare su un obiettivo. Dopodiché ci sono visioni politiche differenti e capisco che ci possano essere delle visioni politiche differenti. Quello che meno capisco è quando c'è un salto di illogicità, cioè quando si dice una cosa e poi ne compare un'altra. Mi riferisco proprio alle scuole comunali. Allora, un passo indietro. È stato definito come criterio il BES, è stato definito come criterio le scuole che sono in situazioni, diciamo, di frontiera, eccetera, eccetera. Cioè, nei criteri del diritto allo studio ci sono tutte le attenzioni per fare quello che il Presidente ci ha appena ricordato, e lo confermo. Quello che è un salto di logicità è che, mentre da una parte si afferma che non si guardano le scuole, si guardano gli alunni e i bisogni, improvvisamente poi si cambia registro e si dice sì, però un gruzzoletto lo definiamo per le scuole comunali. Perché? Perché sono quelle del comune. Ma i soldi che stiamo distribuendo sono i soldi dei cittadini rastrellati con le tasse. Per cui non credo che sia per il fatto che siamo noi municipio a distribuire i soldi, dobbiamo avere un occhio di riguardo sulle scuole comunali, mandando alle ortiche quello che è stato e che si vuole, perché anche in commissione il Presidente Del Genio l'ha ribadito, avere come linea guida, che è quello di guardare agli studenti, ai bisogni degli studenti e non alle scuole. Per cui io sono 5 anni che continuo a richiedere: ma perché deve esserci un capitolo a parte nelle scuole comunali, invece di considerare, come viene dichiarato anche dalla Presidenza, l'analisi degli studenti e non di chi eroga il servizio? Questo comunque è indipendente dalla contingenza che è stata chiesta questa volta, tant'è che appunto sono 5 anni che io pongo il tema di perché. La risposta che ho avuto è stata di 6 anni fa e non è bella e non la ripeto. Mi piacerebbe avere una risposta razionale di perché si abbandona un criterio che si dichiara valido, che è quello di guardare gli studenti, i bisogni degli studenti e non le scuole. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Dell'Orto. Leggo Giovanni Del Genio, se è d'accordo lo lascerei intervenire al termine, a meno che non sia un intervento sinteticissimo.
No, d'accordissimo con lei, Presidente.
Ok, grazie. Allora, a Dell'Orto seguono quindi Salerani, Zambelli, Pelucchi e Lodigiani. No, Lodigiani ha ritirato la richiesta di intervento. Quindi mancano Salerani, Zambelli e Pelucchi. Prego, Salerani.
Sì, grazie Presidente. La mia è un'obiezione tecnica su quello che è scritto in delibera. Non entro nel particolare perché se ne parla già da anni, se ne è parlato anche in commissione quest'anno, come ha già detto il collega Dell'Orto. Io in buona parte personalmente condivido questo sistema e quindi comunque sono d'accordo. Ho un'obiezione su quello che vedo scritto, sui numeri. Quindi, nel considerato che criteri relativi alle scuole statali e paritarie si fanno i 3 grandi capitoli, A, B e C. Poi però si va a vedere le percentuali e si vede A 48%, B 41%, C 8%. Io ero scarso in matematica, ho rifatto spesso la somma e mi fa sempre 97%, non 100%. Quindi, poi ho controllato anche tutto il resto, i sottocapitoli, e sono tutti corretti. Quindi tutte le somme danno 100%, tranne quella più importante, che è quella che raggruppa i 3 grossi capitoli del criteri relativi alle scuole statali e paritarie, e troppo mi dà 97. 48 più 41 più 8 non fa 100, che dovrebbe essere il totale, ma dà 97. Volevo avere un chiarimento su questo, grazie.
Ok, grazie a lei. Perfetto. Il Presidente della Commissione Del Genio ha promesso una risposta anche al suo intervento. Rimangono quindi Zambelli e Pelucchi. Prego, Zambelli.
Ok,
Buonasera a tutti i consiglieri, scusate, ringrazio molto il consigliere del Genio per il lavoro che ha fatto, non solo in questa consigliatura, ma in generale per il suo lavoro sul territorio. Lo ringrazio in questo modo, davvero in modo con grande affetto e grande stima per il lavoro che ha portato in questi anni nella Commissione Educazione e più in generale per l'attività del Consiglio. Io non faccio, diciamo, un intervento relativo solo relativo a questa delibera che, come ovvio, approvo con grande entusiasmo, ma vorrei dire un dato, perché il dato sono due numeri, sono 173.000 e 246.000. 173.000 è quanto nel 2011 il Consiglio di zona 8 ha deliberato per il come complessivo, come totale complessivo sul diritto allo studio, 173.000 euro. Nel 2020 l'erogato dal municipio 8 è stato di 246.000 euro. Uno sforzo enorme, c'è stato un aumento. Siamo passati da 173.000 a 246.000, cioè siamo riusciti a dare moltissime risorse in più per le scuole del nostro territorio, per le realtà più difficili e più disagiate. Io sono estremamente contento e soddisfatto del lavoro che è stato fatto. Io vorrei chiudere su questo tema molto dibattuto ogni volta sul tema delle scuole comunali, delle scuole statali, delle scuole paritarie. E ci sono, io so che ogni volta c'è questo tema. Poi ci sono le parole, c'è il dibattito, c'è la discussione, poi ci sono i numeri. Con questi criteri che noi abbiamo approvato, prima quando avevo lo sguardo perso nel vuoto e che stavo cercando delle slide che sono riuscito a trovare, sono del bilancio 2020, perché non abbiamo del bilancio 2021. Allora, sul municipio 8, ha erogato, per quanto riguarda le scuole paritarie, il 12% del totale delle risorse. Vado a scorrere gli altri municipi, qual è la percentuale, e vedo il 15% nel 4, poi vedo il 5, municipio 5, l'8%, il municipio 6 il 4%, il municipio 7 il 7%, cioè sono tutti inferiori, il municipio 3 al 13%, sono quasi tutti inferiori al municipio 8, che è il 12%. Se lo metto in graduatoria, dopo l'1 che dà il 20%, dopo il 2 che dà il 21%, è il terzo municipio per erogazione alle scuole paritarie. Per cui davvero ci sono le parole e poi ci sono i fatti, e i fatti sono questi numeri qua. Sono i numeri che ho appena detto sulle percentuali sulle scuole paritarie, e sono un municipio che è passato in 10 anni da erogare 173.000 a 246.000 euro. Almeno su questo, sui numeri, non sono duri da modificare. Questa è la situazione. Sul diritto allo studio è una pratica peraltro consiliare, quindi non di giunta, su cui davvero
tutti noi possiamo andare dai cittadini a testa alta e dire di aver fatto un ottimo lavoro. E di questa cosa il merito non è di un singolo assessore, di un presidente, ma è del consiglio, che riesce sempre a costruire dei criteri che oggettivamente hanno portato ottimi risultati sulla scuola, sul territorio, e sono visti bene dal resto della città. Grazie.
Perfetto, grazie Presidente Zambelli. Pelucchi, come ad ora ultimo intervento prima delle repliche e risposte del consigliere Del Genio. Prego, 5 minuti.
Sì, grazie Presidente, sarò sicuramente nei 5 minuti, ma anche meno. Ringrazio innanzitutto il Presidente Del Genio per il lavoro. Si vede la passione che ci mette, la voglia di approfondire i dati non richiesti, vedere che si sta facendo bene, che la strada è giusta, ringraziare anche la minoranza per il contributo che ha dato in questi anni. Ringrazio anche il Presidente Zambelli per le precisazioni che ha fatto, e appunto la matematica non è un'opinione, quindi possiamo tutti essere molto felici. È evidente che nel deliberare stasera il diritto allo studio ci viene un po' da domandarci che cosa intendiamo oggi per diritto allo studio, visto che le nostre scuole sono chiuse, e io volevo sottolineare la vicinanza del municipio 8 a tutte le famiglie che in questo momento stanno gestendo i propri figli a casa, a tutti gli adolescenti i cui diciamo problemi legati all'alimentazione, tentativi di suicidio sono in continuo aumento. I dati che leggiamo ci dicono che tenere le scuole chiuse non è una buona scelta, che sicuramente si poteva fare di più per riaprirle in sicurezza. Ci auguriamo che dopo la Pasqua vengano riaperte, e speriamo che l'attenzione non sia legata solo all'infanzia e alle primarie, ma che venga estesa a tutti gli ordini e gradi. Questo per dirvi che in queste settimane ci sono stati numerosi sit-in davanti alle scuole da parte delle famiglie, per cui sotto forma di protesta con i propri figli seguivano la DAD davanti alle scuole. Sia io che il Presidente Zambelli e so altri consiglieri nelle prossime settimane stiamo andando davanti a queste scuole. Il contributo che possiamo portare è piccolo, però con la scorsa giunta municipale insieme al consigliere Romano abbiamo prodotto una delibera che chiede un impegno concreto per la riapertura in sicurezza delle scuole. Quindi io immagino di parlare a nome di tutti voi, e penso che dire che il municipio 8 è in questo momento vicino alle famiglie e sta facendo tutto il possibile perché le scuole vengano riaperte sia motivo di orgoglio per tutti. Quindi ringrazio per questa delibera, però ci tenevo anche a dire qual è lo stato oggi delle nostre scuole, purtroppo. Grazie.
Grazie Assessore Pelucchi, non vedo altri interventi, saluto il consigliere Lodigiani che ci abbandona, ha detto di abbandonare il consiglio per un imprevisto, si spera nulla di grave. Prego Presidente Del Genio, repliche e risposte. Prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, visto che giustamente la matematica non è opinione, come dire, parto proprio dall'osservazione sulle percentuali. Allora, non è un refuso, il 3% che balla è legato al finanziamento delle cosiddette realtà particolari, che poi sono due, che sono le sezioni staccate ospedaliere sul territorio del municipio, quindi il Buzzi, i bambini che sono al Buzzi fondamentalmente, e i corsi di alfabetizzazione per giovani, adulti e stranieri, che sono i CPA. Allora, queste due realtà hanno in realtà un 3% che è staccato, è forfettario, e forse correttamente si potrebbe impaginare in maniera diversa la delibera per evidenziare questa cosa. Invece per quanto riguarda il discorso dei BES, io ricordo che all'epoca il sottoscritto aveva proposto di innovare attaccando, collegando il discorso dei bisogni educativi al RAV, fu fatta una discussione e si perseguì la strada dei BES, che è stata anche, posso dire, ammetto, più lineare rispetto al RAV e alle aree a rischio, che avrebbe portato un po' più di confusione. Ma quello che non è stato detto stasera è che in realtà i BES funzionano per le scuole del primo ciclo, quelle che hanno appunto il decreto del dicembre 2012 del Ministero, che impone alle scuole di individuare quelle tipologie di bisogni. Nelle materne questa cosa non c'è, nel senso che allora noi ci possono essere, quindi l'abbiamo messo in termini formali, l'abbiamo inserito in delibera, ma poi di fatto i bambini così piccoli non vengono individuate queste tipologie certificazioni. Non si attiva spesso l'UOMPIA, sono tutte cose che poi si attivano grazie alla normativa ministeriale del 2012 nella scuola del primo ciclo, quindi dalla scuola primaria. Ecco perché non possiamo prendere quei criteri e usarli tout court per le scuole materne, ottenendo un risultato che vogliamo, cioè quello che i soldi vadano a chi ne ha veramente bisogno. Grazie, buonasera.
Grazie a lei, Presidente, per la replica e per le risposte. Allora, apro alle... se vuol dare una... chiamo ancora in causa il Presidente del Genio per sì. aggiungere un'eventuale risposta a quanto scritto sì. al volo dal collega Salerani, sì, sì, 3% mancante sì, sì. del totale?
Assolutamente, quel 3% che lo vediamo non è che manchi, è nella pagina, la pagina 2, c'è dove c'è la voce quota pro capite, la quota pro capite pare il 48%, se voi scorrete,
in realtà
particolare 3%, non è stato evidenziato in modo tale, diciamo dal punto di vista grafico, adeguato, e me ne scuso, è sfuggito a tutti quanti, ai funzionari, a me, però è quello il 3% che balla, e qui c'è, bisogna, colgo diciamo l'osservazione e chiedo di... graficamente mettere in evidenza questo 3% è da considerarsi al pari delle altre grosse quote. Ma ho capito, grazie.
Okay,
spero di aver risposto.
Guarda, data la situazione, lascio un minuto a Salerani magari per riformulare meglio la domanda. Prego.
Grazie Presidente della disponibilità. No, allora io ho capito, però continuo da un'altra parte a non capire, perché se io sommo tutte le percentuali del capitolo A pro capite, realtà particolare 3%, insieme a tutte le altre percentuali fa 100, ma 100 del 48. Quindi abbia pazienza, noi come negli altri anni, le dico, come gruppo vorremmo votarla favorevolmente la delibera al diritto allo studio, però se rimane così... una problematica, quindi o si fa un emendamento o se no c'è un problema, perché ribadisco, i numeri sono numeri, sono d'accordo anch'io, però i numeri qui parlano chiaro, 17 più 45 più 30 più 5 più 3 fa 100 del 48, quindi il 48 o diventa 52, cioè 51, e allora tornano i conti, se no mi dispiace, i conti non tornano in base a quello che c'è scritto. Quindi io avrei dei problemi a votare favorevolmente, come vorrei sinceramente e come ho quasi sempre fatto negli anni scorsi, la delibera al diritto allo studio. Grazie.
Grazie a lei, del Genio, dopodiché apriamo alle dichiarazioni di voto. Prego.
Allora, personalmente sono favorevolissimo ad accogliere l'emendamento, si può formularlo, magari chiedo alla dottoressa Pozzi di intervenire per, come dire, una formulazione corretta, che non stravolga l'impianto, però sì, assolutamente, questo 3% deve essere considerato al pari del 48, quindi 48, il 3 per quelle due realtà, poi c'è il 41 per la quota disagio e l'8 per le scuole aperte e gli sportelli. Quindi assolutamente sì, lei ha perfettamente ragione, va colto e va inserito. Quindi se magari la dottoressa Pozzi mi dà una mano su come possiamo evidenziarlo, cioè metterlo nel sommarlo al 48, oppure fare una voce specifica, quindi una lettera delle lettere A, B, C e mettere una lettera D. Ecco, quindi chiedo consulto ai funzionari.
Ok, allora con questo intervento diciamo che chiudiamo gli interventi e quindi anche la sua risposta, lasciando il tempo necessario a lei e alla dottoressa Pozzi di correggere il testo della delibera, proporla poi così, dato che lo sta proponendo lei, è come se un emendamento formulato a voce venisse quindi recepito, e poi apriamo, dopo che abbiamo il testo riformulato, apriamo alla dichiarazione di voto e quindi al voto. Diamo un po' di tempo necessario. Quindi lascio intervenire, quando siete pronti, o la dottoressa Pozzi o il presidente di commissione Del Genio, quando siete pronti.
Perfetto, Presidente. Abbiamo concordato con la dottoressa Pozzi un autoemendamento. Inseriremo.
Ecco, chiedo scusa, Del Genio. Chiedo a tutti quanti di fare attenzione adesso all'intervento, a maggior ragione di Del Genio, anche per formulare all'interno della dichiarazione di voto la propria essere favorevoli o contrari al testo emendato. Prego.
Grazie Presidente. Sì, l'autoemendamento è proprio relativo alla dicitura, la quota pro capite pari al 48% della somma totale assegnata e così ripartita. Si propone di cambiare in la quota pro capite pari al 51% della somma totale assegnata e così ripartita. Poi la dicitura forfettaria rimarrebbe all'interno del testo per quanto riguarda quelle due realtà.
Perfetto.
Io ho terminato.
Grazie. Allora, dichiarazione di voto. Un momento che vado a prendere la prima dichiarazione di voto. È stata richiesta dal consigliere Dell'Orto. Prego un minuto.
Allora, io che ho fatto presente che all'interno dei criteri per il diritto allo studio ce n'è uno che prende a pugni tutte le intenzioni dichiarate di guardare gli studenti e non le scuole. E come mi ha risposto il presidente Zambelli, parlandomi delle scuole paritarie, che loro hanno anche loro la loro fetta, come se il mio obiettivo fosse quello di difendere le scuole paritarie. Io non ho parlato di scuole paritarie, ho parlato di una illogicità nella stesura dei criteri, e per questo motivo voterò contro. Grazie.
Grazie a lei. Salerani, prego. No, mi scusi, Consolini, prego.
Sì, eccomi. Io direi che condivido in generale la visione, quindi il dispositivo, l'impianto così com'è. Però volevo anche approfittare 10 secondi per dire che se adesso abbiamo più soldi, piuttosto che nel 2010-2011, è perché in questi 10 anni è aumentato magari il biglietto, si è raddoppiato, c'è l'area C a pagamento, le strisce blu sono a pagamento, le tasse sono quasi raddoppiate. Mi sembra giusto che un po' di tutta questa cifra sia anche andata a vantaggio del diritto allo studio, che peraltro viene pagato sempre da noi più o meno. Ok, grazie.
Grazie a lei. Salerani, prego, dichiarazione di voto.
Sì, il gruppo della Lega anche quest'anno voterà a favore dei criteri al diritto lo studio, e ringrazio il presidente di aver velocemente emendato il testo. Se mi è consentito, piacerebbe sapere se i soldi, 70.000 euro in più che in 10 anni ha avuto il municipio 8 rispetto appunto a 10 anni fa, sapere anche se gli altri municipi hanno avuto di più o è stato bravo particolarmente il presidente in sede di trattativa o qualche assessore particolare, sapere com'è andata la questione. Ma è giusto una questione una curiosità personale, perché se poi tutti hanno avuto di più, allora probabilmente ha ragione Consolini nel dire che c'è stata una tassazione molto più alta rispetto a 10 anni fa dell'amministrazione comunale, e penso alle varie tasse locali, ad esempio la trattenuta in busta paga sull'addizionale comunale, e quindi vuol dire che non c'è particolare bravura. Comunque sono positivo e votiamo convintamente a favore di questo diritto, criterio di diritto allo studio, e faccio i complimenti per il lavoro svolto in questi anni dal Presidente della Commissione del Genio. Grazie.
Grazie. Arosio, dichiarazione di voto.
Grazie, il Movimento 5 Stelle voterà a favore.
Grazie. Allora apriamo, non vedendo altre dichiarazioni di voto, apriamo. No,
intervengo volentieri.
Oh oh.
Salve.
Dov'è?
Presidente? No, volevo rispondere perché giustamente... Mi sentite?
Prego, sì, non la leggevo nella chat.
Sarò molto molto veloce. No, assolutamente, è il municipio, posso fare alcuni esempi. Municipio 4, 160.000 euro, municipio 5, 186.000, municipio 6, 150.000, municipio 8, 246.600 per la precisione, il 24,1%. L'aumento è dovuto a diverse ragioni, non in una fase di trattativa, ma semplicemente per una revisione complessiva dei criteri sul diritto allo studio che è stata fatta ed è stata portata avanti in questi anni, dove sono state tolte le sproporzioni e le differenze rispetto a altri anni, dove erano molto incomprensibili, oggi sono molto più chiare, molto più nette. E poi il fatto che il municipio 8, con l'adozione dei nuovi criteri, ha sempre erogato il 100% di quello che aveva, per cui è andato lentamente a crescere, è proprio costante l'aumento dei fondi sino ad arrivare ai 246.600, che è stato il suo massimo tra i municipi con il maggiore incremento dei più alti in città.
Perfetto, grazie. Quindi all'interno di questa parentesi, come dichiarazione di voto favorevole. Via l'apertura con il voto. Chiedo di farlo, ricordo a tutti quanti, data la modalità e piccoli incidentini di percorso, corso le ultime volte, che si fa sempre il voto nominale. Quindi prego la funzionaria che si occupa dell'appello per il voto di prendere la parola.
Sola di San Damiano.
Astenuto.
Arosio.
Favorevole.
Bertinotti.
Favorevole.
Bianchini.
Favorevole.
Consolini.
Favorevole.
Dal Dosso.
Favorevole.
De Muzio. Del Genio.
Favorevole.
Dell'Orto.
Contrario.
Dragonetti. Federighi. Galesi.
Favorevole.
Gargano. Gariboldi.
Favorevole.
Invernizzi.
Favorevole.
Lodigiani.
Ecco, Lodigiani e De Muzio avevano abbandonato il consiglio.
Manca.
Favorevole.
Marazzita. Pagliuca. Pavesi.
Favorevole.
Pelucchi.
Favorevole.
Rivas Morales.
Favorevole.
Romani.
Favorevole.
Romano.
Favorevole.
Rozza. Salerani.
Favorevole.
Scarpa.
Favorevole.
Sansini.
Favorevole.
Tin.
Favorevole.
Volpi.
Favorevole.
Zambelli.
Favorevole.
24 presenti, 23 favorevoli e 1 contrario. No, ho sbagliato. 24 presenti, 22 favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.
Sì, confermo.
Volpi conferma.
Confermo anch'io.
Confermo anch'io.
Perfetto, ha confermato anche Maddalena Marino con lo scritto, quindi criteri di diritto allo studio, presenti 24, favorevoli 22, 1 contrario e 1 astenuto, il punto viene approvato. Grazie davvero, Presidente Del Genio. Grazie. Secondo punto. Proposta di interesse municipale sul tema dell'abbandono dei rifiuti sulle aree pubbliche. Lascio la parola al Presidente della Commissione Sicurezza De Magno, Pasquale Armanno Gargano. Prego, a lei la parola.
Avremmo citato il Comune Concreto Mobiliare, Presidente. Dunque, direi che possiamo...
Mi scusi, le chiedo di parlare più ad alta voce o di avvicinarsi di più al microfono?
Mi sentite adesso?
Sì, prego.
Dicevo, consideriamo letta la proposta, per parzialmente letta, ritengo utile fare alcune sottolineature frutto di un lavoro istruttorio che è stato fatto dopo la stesura della prima versione della proposta che è stata portata in commissione qualche settimana fa. Laddove si fa riferimento nel dispositivo della delibera al tema delle fototrappole, è emerso che le fototrappole presenti su tutto il territorio di Milano sono fotocamere, fototrappole erroneamente chiamate fototrappole perché sono telecamere poste normalmente ad incroci, sono in quantità pari a 20, sono fisse, sono frutto di dislocazione a seguito di sopralluoghi e spostamenti. Quindi, per poter affrontare in modo fruttuoso il tema del contrasto all'abbandono dei rifiuti illecito, non sono sufficienti come quantità e come tipologia di telecamere. Quindi si è andati nel corso della commissione ultima a considerare le telecamere fisse, fototrappole fisse e mobili da dislocare a cura della polizia locale, eccetera, eccetera. Poi abbiamo fatto riferimento sempre in quella parte del dispositivo a dove vengono abbandonati i rifiuti. Sono emersi da segnalazioni, da interventi, anche in fase di prima commissione che abbiamo svolto nel mese di dicembre con AMSA, alcune vie che sono state citate nella proposta. Sono citazioni non esaustive, quindi si deve ritenere che sono solamente alcune location dove vengono abbandonati i rifiuti, ce ne possono essere anche altre, ma in soccorso a questa situazione che, come dire, non è quella definitiva, ovviamente, rispetto all'individuazione dei punti critici, c'è il tema del tavolo tecnico che noi chiediamo venga messo in campo e dove devono arrivare le diverse segnalazioni. Da ultimo c'è l'aspetto riguardante il tema del deferimento in ricicleria dei rifiuti da parte delle attività commerciali ed artigianali, laddove si va a chiedere una rivisitazione di quello che è l'ordinanza sindacale del 2019 in ordine alla tipologia dei rifiuti e ai veicoli di utenze commerciali con portata utile non più di 18 quintali, inferiore a 18 quintali, ma
non superiore ai 35 quintali, su, come dire, sollecitazione, quest'ultimo punto del consigliere Arosio. Non ho altro da aggiungere, se non ci sono altre considerazioni da parte dei consiglieri.
Perfetto, grazie Presidente Gargano. Allora, a favore di chi tiene le presenze, avevano abbandonato la riunione Lodigiani e non ricordo più, e la consigliera De Muzio, ha abbandonato anche Dell'Orto, ma ci ha raggiunto, e la salutiamo, la consigliera Dragonetti. Prendo ora l'elenco di chi ha chiesto di intervenire, ne leggo al momento due, sono Arosio e Salerani. Do la parola al consigliere Arosio, prego, 5 minuti.
Sì, grazie Presidente. Questa delibera ci soddisfa molto, perché finalmente il Municipio 8 decide di fare una delibera con una visione non al domani mattina, ma una visione in prospettiva per migliorare. Questo problema a Milano, non solo a Milano, un po' in giro ovunque, ma è veramente fastidioso, quello dei rifiuti abbandonati. E trovare le soluzioni, non quelle che si immaginano all'interno di un ufficio, ma tratte dal confronto e da chi vive la città e sul territorio, probabilmente darà vita a una soluzione migliore. Ringrazio assolutamente il Presidente Gargano per aver accolto e capito l'importanza di determinati argomenti, anche perché AMSA fa un servizio veramente importante a Milano, ma ci sono delle parti burocratiche che sono quelle che di fatto creano quasi tutto il problema. Noi finalmente andiamo a risolverli. Grazie. Anticipo già, il voto sarà favorevole.
Perfetto. Salerani, prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, che questa delibera va a risolvere dei problemi, lo spero tanto, ma ho qualche dubbio. Abbiate pazienza, ma dopo qualche anno di consiglio. Sì, finalmente a fine consigliatura si affronta questa problematica. Mi fa piacere, a differenza degli altri anni, quando fu il gruppo nostro a presentare una mozione, probabilmente nella scorsa consigliatura, dove si chiedeva il posizionamento delle telecamere in determinati punti, venne bocciata dalla maggioranza. Mi fa piacere che adesso venga ripresa. Mi fa piacere che venga ripreso il fatto che da anni stiamo attendendo la creazione di una ricicleria in zona cimitero di Musotto. È da qualche settimana presente il collega Tin, che fu il promotore della loro mozione, che fu votata in larghissima maggioranza dal Consiglio. Di questa non ce n'è traccia. Vediamo che si dice in tempi rapidi, mi viene da sorridere. Nonostante tutto, voteremo a favore di questa mozione, perché pur tardiva, comunque si fa presente una problematica molto presente nel nostro municipio, ma a sentire anche colleghi dei consigli degli altri municipi, presente un po' in tutta Milano. Quindi bravo, un plauso al Presidente di Commissione, che non lo è da 5 anni, ma lo è, vado a memoria, forse da un annetto, e comunque addirittura d'arrivo. È bene stigmatizzare questa problematica, e quindi ci sarà comunque il nostro voto convintamente favorevole. Grazie.
Perfetto, grazie a lei. Consolini, come ad ora ultimo intervento, 5 minuti,
sì,
prego.
Sì, ma anche meno, molto meno, cioè sono d'accordo anch'io sulla delibera. Voglio anch'io ribadire che comunque meglio tardi che mai, ecco. Dopo migliaia di segnalazioni, finalmente il Municipio 8 chiede di intervenire maggiormente, chiede anche le misure che ci sono scritte sulla delibera. Speriamo che tutto questo vada a buon fine, che le cose migliorino. Grazie.
Grazie a lei. Allora, non vi sono altri interventi, non vedo il Presidente di Commissione che riprende la parola, quindi
chiedo la parola.
Prego.
Volevo dire, apprezzare la ampia convergenza di tutte le forze presenti nel Consiglio di Municipio, perché questo, come dire, ci indica che quando noi andiamo a svolgere e a condividere un percorso, tentando di approfondire il più possibile le tematiche, le criticità, si arriva, come dire, anche a condividere le soluzioni, come sta per accadere questa sera. Ma vorrei, come dire, riportare tutti con i piedi per terra. Quando Salerani diceva che bisogna poi vedere cosa succede, direi che ha tutte le ragioni di questo mondo, perché il lavoro in commissione, il lavoro di consiglio che si esprime attraverso una delibera, non è che ci fa dire che abbiamo terminato il nostro lavoro, anzi, il lavoro inizia proprio nel momento in cui quello vero e faticoso, ancora più di quello di prima, inizia quando la delibera viene approvata e deve fare il suo percorso di realizzazione. Quindi l'invito è a seguire anche questa delibera che noi andremo a votare a breve nelle sue realizzazioni successive, e ciascuno per il ruolo che ha o che avrà in questa consigliatura o nella prossima consigliatura, perché solo in questo modo, seguendo quello che noi abbiamo deciso di voler realizzare, tentare di realizzare, solo in questo modo potremmo soddisfare e rispondere pienamente ai bisogni dei cittadini. Quindi è un mio invito a non perdere di vista.
Grazie. Allora, apro alle dichiarazioni di voto, ringraziando il collega Rosio che l'ha già fatta all'interno del suo intervento, espressamente all'interno del suo intervento. Non vedo dichiarazioni di voto, quindi chiedo alla funzionaria di procedere con l'appello e quindi alla votazione.
Anguissola e San Damiano.
Favorevole.
Arosio.
Favorevole.
Bertinotti.
Favorevole.
Bianchini.
Favorevole.
Consolini.
Favorevole.
Dall'Osso.
Favorevole.
De Muzio. Del Genio.
Favorevole.
Dell'Orto. Dragonetti.
Favorevole.
Federighi. Galesi.
Favorevole.
Gargano.
Favorevole.
Gariboldi.
Favorevole.
Invernizzi.
Favorevole.
Lodigiani. Manca.
Favorevole.
Marazzita, Pagliuca, Pavesi,
favorevole,
Perucchi,
favorevole,
Rivas Morales,
favorevole,
Romani,
favorevole,
Romano,
favorevole,
Rozza, Salerani,
favorevole,
Scarpa,
favorevole.
Tansini.
Favorevole.
Tin.
Favorevole.
Volpi.
Favorevole.
Zambelli.
Favorevole.
24 presenti, 24 favorevoli.
24 presenti, 24 favorevoli, confermo.
Perfetto. Confermo anch'io.
Grazie Volpe. Grazie.
Confermo anch'io, confermo.
Grazie Consolini. Ottimo, Maddalena Marino, rifiuti abbandonati, presenti 24, favorevoli 24, anche il secondo punto viene dato per approvato. Allora, chiedo intanto a Maddalena Marino se per caso, oltre a quella di Gargano, ha ricevuto qualche altra adesione, qualche altra firma per l'ordine del giorno presentato da Romano.
No, fino a questo momento solo Gargano si è aggiunto.
Ok, perfetto. Allora ci avviamo ad ora a trattare il terzo ed ultimo punto, proposta di interesse municipale, la parità di genere negli eventi. Parità di genere negli eventi, terzo punto, e quindi su questo lascio la parola al presidente della Commissione Politiche Sociali, Gaia Romani. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti, l'abbiamo analizzata ampiamente in commissione martedì, quindi la do per letta.
Perfetto, grazie Presidente, aprirei allora le richieste di intervento sul punto. Non... Prego, Consolini, a lei la parola, 5 minuti.
Sì, sì, anche meno come sempre. Beh, io non ero presente alla commissione, per cui non so quello che è stato detto, però volevo esprimere dei concetti così generali che non vorrei essere frainteso, però. Non vorrei che questa parità di genere, come viene intesa, sia a discapito poi dell'altro genere, cioè il genere maschile o altri generi. Perché non dobbiamo mai prescindere dal merito, cioè io considero veramente le donne pari agli uomini, quindi se c'è un uomo più bravo di una donna per una certa mansione, non vedo perché bisogna mettere la donna solo per il fatto che è donna. Però questo non è detto nella delibera, ma volevo comunque precisarlo, quindi non dobbiamo prescindere dal merito. Comunque sono favorevole a questa delibera, perché insomma è come quando si presenta una mozione su un fatto che magari è già in corso di raggiungimento dell'obiettivo. È sempre meglio insistere, e così si raggiungono meglio poi i risultati. Sempre con quella accezione che ho detto, senza prescindere però in questo caso dal merito delle persone. Grazie.
Perfetto, grazie Consolini, non vedo altri interventi.
Vorrei intervenire io, non riesco a scrivere in chat, non so per quale motivo, Rivas.
Ok, perfetto, Rivas, prego.
Sì, sarò brevissimo anch'io, effettivamente è stata ampiamente discussa in commissione, vorrei solo ribadire il mio appoggio a questa... a quanto viene scritto, io credo che il punto di partenza per un'operazione di questo tipo sia che la situazione appunto di partenza tra i due generi non sia uguale e che quindi ci sia ancora molto bisogno di operazioni di politiche attive su questo tema. E niente, questo è quello che volevo ribadire e quindi dichiaro anche già il mio gruppo sicuramente voterà favorevole, il gruppo di Sinistra per Milano.
Grazie. Stop agli interventi, via con le dichiarazioni di voto, qualora già non fossero state espresse all'interno degli interventi, prego. Non vedo dichiarazioni di voto. Allora, Pavesi per dichiarazione di voto, prego.
No, allora se interviene il capogruppo Salerani lascio la parola a lui.
Okay, vai d'accordo. Tu Stefano.
Vai.
Ok. Allora, il gruppo della Lega si asterrà su questo punto. Io concordo con quanto detto da Consolini, nel senso che è ovvio che l'obiettivo sia comune, quello di raggiungere una parità di genere, però su alcuni punti io ho dei forti dubbi, perché appunto non vorrei che ci fosse poi un'inversione di tendenza e che si guardasse solo al sesso della persona e non al merito. Quindi il nostro gruppo è favorevole all'obiettivo che si pone, cioè quello della parità, ma su alcuni punti del deliberato ci sono delle perplessità. Per questo ci asterremo su questo punto. Grazie.
Perfetto. Allora, sempre per dichiarazione di voto, Gargano.
Eccomi. Dunque, premesso che il gruppo di Italia Viva voterà a favore di questo documento, tenendo conto che questione riguardante la parità tra uomo e donna, la valorizzazione della persona, qualunque questo sia, è una questione che deve essere trattata con la massima attenzione anche quello che sono i dettagli della realtà quotidiana, quindi compreso gli eventi e compreso il contesto sportivo, perché è questo il documento che ci è stato proposto. Ho qualche ancora perplessità, ma la supero vista l'importanza dell'argomento riguardo al dispositivo in alcuni suoi punti che avevo già fatto emergere in sede di commissione, ma in parte sono stati, come dire, chiariti, per altre parti sono rimasti, come dire, un dubbio rispetto alla coerenza con quello che è il tema specifico che fa riferimento agli eventi e al tema dello
sport. Grazie. Sempre per dichiarazione di voto, Arosio.
Sì, grazie Presidente. Come Movimento 5 Stelle siamo assolutamente a favore. Invitiamo la Presidente di Commissione Romani a insistere eternamente su questo argomento, perché abbiamo visto nei decenni come quando si parla tutti sono a favore della parità di genere, poi all'atto pratico la donna soccombe sempre per un motivo o per un altro. Quindi complimenti e andiamo avanti così, perché le donne sono alla pari degli uomini. Grazie.
Ok, grazie. Ora un momento, perché vedo sia Pelucchi sia...
Sì, io lascio l'intervento per il Partito Democratico alla Presidente Romani, grazie.
Ok, perché appunto immaginavo non fosse un voto contrario rispetto all'altro. Benissimo, Romani, prego, dichiarazione di voto, un minuto.
Forse c'è Consolini.
Intervengo, no, Consolini dopo. In fondo.
Ah, ok, va bene, perfetto. Sì, allora, chiaramente il voto del Partito Democratico sarà favorevole. Io volevo anche rispondere all'obiezione che viene fatta sempre, ogni qualvolta si parla di politiche attive per le donne, di dover prestare attenzione al merito e alla competenza. Ora è evidente che merito e competenza per decenni, se non per secoli, non sono mai stati visti nei confronti delle donne, e senza riuscire a superare la discriminazione proprio in base al sesso. Quindi è evidente che questo tipo di interventi serve perché il merito e la competenza bastino al di là del sesso o dell'identità di genere. Quindi io lo trovo, come posso dire, molto pretestuosa come motivazione, perché credo che i numeri del dislivello che c'è in tutti i settori e in tutte le sfere sociali nel nostro paese per quanto riguarda la parità di genere siano agli occhi di tutti e di tutte, e la nostra Costituzione promuove e invita tutti i cittadini e le cittadine a cercare di ridurre gli ostacoli che vi sono nei confronti delle disuguaglianze nei confronti delle donne. Quindi invocare il merito e la competenza è chiaro che non sia per me una giustificazione sufficiente ad astenersi o ad avere delle perplessità in questi termini, anche perché se così fosse vorrebbe dire che tutti i panel maschili, tutte le istituzioni, tutte le posizioni manageriali, tutte le
le persone che sono a capo delle imprese nel nostro paese, vorrebbe dire che sempre e comunque gli uomini sono più competenti delle donne in qualsiasi ambito. Ora, chi crede e ritiene che ciò non sia possibile, ma sia dato da una società patriarcale e maschilista, voterà a favore. Chi si astiene, credo che sia semplicemente per preconcetti su questi argomenti dati dai posizionamenti politici ben noti che conosciamo.
Grazie Romagni, prego Consolini.
Sì, sì, sì. Allora, io adesso parlo...
dichiarazione di voto.
Sì, sì, no, no, certo, faccio un piccolo preambolo per rispondere anche alla consigliera. Se io fossi una donna, non vorrei sentire questo discorso che dice che... cioè, pensare di essere... aiutata o di essere, come dire, raccomandata perché sono donna. No, io voglio dimostrare, come lo fate voi qui anche in consiglio, voi donne, dimostrate di essere all'altezza, di essere valide. Certo, bisogna valutare bene le persone, non ci devono essere i disonesti o quelli ben pensanti che invece pensano come dice la consigliera. Per cui la Costituzione già tutela tutti, lo sappiamo, è inutile ripetere gli articoli della Costituzione. Quindi io mi astengo, ho detto che prima che voto contro intendevo non voto contrario, però mi astengo proprio perché mi sembra inutile dire queste cose, bisogna invece agire seguendo la Costituzione.
Perfetto, grazie. Dichiarazioni di voto espresse, via con la votazione, quindi l'appello nominale. Prego.
Anguissola di San Damiano.
Abbandonato.
Abbandonato.
Sì, appena salutato.
Favorevole.
Bertinotti.
Anche lei mi sa che ha abbandonato.
Abbandonato. Bianchini.
Favorevole.
Consolini.
Astenuto.
Dal Dosso.
Favorevole.
De Muzio. Del Genio.
Favorevole.
Dell'Orto. Dragonetti.
Favorevole.
Federighi. Galesi.
Favorevole.
Gargano.
Favorevole.
Gariboldi.
Favorevole.
Invernizzi.
Favorevole.
Lodigiani.
Favorevole.
Lodigiani. Manca.
Astenuto.
Marazzita. Pagliuca. Pavesi.
Astenuto.
Pelucchi.
Favorevole.
Rivas Morales.
Favorevole.
Romani.
Favorevole.
Romano.
Favorevole.
Rozza. Salerani.
Astenuto.
Scarpa.
Favorevole.
Tansini.
Favorevole.
Tin.
Astenuto.
Volpi.
Favorevole.
Zambelli.
Favorevole. Diciassette favorevoli, 17 5 astenuti.
Esatto.
Confermo anch'io.
Io non ho sentito bene, ma comunque a me risultano 17 favorevoli, 5 astenuti.
Uguale.
22 votanti.
Sì, anch'io.
Esatto.
No, la voce della funzionaria era stata coperta da uno scrutatore. Hanno detto in sincrono.
22 presenti, 17 favorevoli, 5 astenuti.
Ok, perfetto, grazie. Allora attendiamo la scritta definitiva della... Aspetta, leggo nuovi messaggi, quindi...
Già scritto.
Ok, perfetto. Parità di genere, presenti 22, favorevoli 17, astenuti 5. Perfetto. Anche il terzo punto viene dato come approvato. Chiedo conferma a Maddalena Marino. L'ordine del giorno presentato da Romano non ha raggiunto le firme necessarie per poter essere presentato.
Ha solo 18 stasera. Firme e approfitto per rispondere alla signora Dragonetti che la sua firma risulta acquisita tra quelle.
Perfetto, d'accordo. Poi alla richiesta fatta inizialmente da Lodigiani ha già risposto la dottoressa Pozzi, se non erro, per la sua richiesta di allegare il verbale da lui prodotto, se non sbaglio. Quindi diciamo che il consiglio ha il suo termine, il consiglio del mese di marzo. Colgo l'occasione per augurare a tutti quanti voi buone feste o comunque festività legate ai giorni di Pasqua e un caro saluto e un risentirci a presto, ringraziando tutti quanti voi della presenza e soprattutto per l'aiuto dato dai funzionari che hanno agevolato lo svolgimento di questo consiglio. Arrivederci a tutti e grazie, scrivete abbandono nella chat.